settimana prossima, dato che è giorno della madre, vero, festa della mamma, se non sbaglio, io mi confondo perché tra la Spagna, tra l'America, tra l'Italia a volte vado in crisi. Però settimana prossima tratteremo la donna meravigliosa di nome Esther, e poi la settimana dopo, un po' fuori, come dire, cronologia, faremo il nostro ultimo personaggio, che sarà Daniele come ultimo personaggio. Mi viene da inserire un undicesimo, però ho paura che se comincio ad aggiungere l'undicesimo poi arriverà anche il dodicesimo e il tredicesimo e non finiremo mai, e vogliamo tornare al nostro studio di Romani. Per oggi vogliamo trattare questo personaggio di Isaia. Magari potete aiutarmi con i slide perché non riesco a farli andare, però vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Isaia, il libro che porta il titolo di questo nostro personaggio. Ogni personaggio ovviamente ha le sue caratteristiche particolari che lo fanno veramente un eroe molto speciale in tutto il panorama di personaggi biblici. Però quello che distingue il nostro personaggio di oggi è che lui, a differenza di tanti altri che abbiamo considerato, dobbiamo conoscerlo più per le sue parole che non per le sue azioni. Se lo paragoniamo a qualsiasi altro personaggio, ci colpisce che, a differenza di loro, non possiamo vedere le sue reazioni e il suo modo di agire in diversi contesti, per esempio nella corte del re o poi nel deserto e così via. Con Elia o con Davide vediamo che le loro vite erano sempre in movimento, erano più in movimento che una stanza piena di bambini di asilo, queste vite, no? Sempre cambianti, sempre da un lato all'altro. Isaia invece rimane per tutto il tempo, per tutta la sua vita e tutto il suo ministero in un solo posto, a Gerusalemme. Ora, questo non significa che lui avesse meno azione nella sua vita o meno bisogno delle caratteristiche che accompagnano un grande eroe, perché, come vedremo, anche se lui è rimasto nel stesso posto, il mondo in cui lui viveva cambiava a un ritmo frenetico. E magari per questo noi possiamo simpatizzare bene con lui. Molti di noi rimarremo qua nello stesso posto. Ma cosa succede? Che è il mondo che cambia intorno a noi. Da giorno a giorno vediamo che il mondo non è lo stesso di quello che era ieri o quello che era ad un mese scorso. E da questo possiamo imparare tanto, dal modo di vivere di Isaia. E lui ha dovuto proclamare il messaggio di Dio in un contesto molto particolare, perché il panorama mondiale stava subendo dei cambiamenti, delle spaccature tectoniche, come dei paesi e dei continenti che si spostavano, così grande il movimento del mondo nei giorni di Isaia. E questi cambiamenti che ha testimoniato Isaia cambierebbero le cose per il popolo di Dio per sempre. Il popolo di Dio, dopo la vita di Isaia, non sarebbe mai uguale a come era quando lui ha passo sulla scena. Ora devo darvi alcune informazioni sulla cronologia e sugli eventi che ha presenziato Isaia per capire il suo messaggio, perché senza capire quello che stava succedendo nel suo mondo non saremmo in grado di capire l'uomo e il suo messaggio. Un buon punto di partenza è qua, Isaia 1:1, direi, giusto? Per iniziare, Isaia 1:1 è un buon punto di partenza. E vediamo che Isaia ci rivela quello che ha ricevuto, una visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e Gerusalemme. Queste due parole sono importanti. Ai giorni di Uzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Dio diede il compito a Isaia di profetizzare riguardo Giuda e Gerusalemme durante il regno di 4 re diversi, come abbiamo visto qui. E il suo ministero durò 64 anni. E come detto, notiamo che lui ha il compito di profetizzare a Giuda e a Gerusalemme. È molto importante capire alcune cose che hanno successo nel popolo di Dio. Dopo che sono entrati nella terra promessa, durante il giorno dei giudici, sappiamo che le 12 tribù sono entrati e poi si sono uniti e hanno fatto un re che regnasse su di loro. Hanno avuto una unione sotto il re, prima Saul, poi Davide, poi Salomone. Abbiamo menzionato che Davide e Salomone rappresentavano i giorni di gloria del popolo di Dio, ci ricordate? Loro erano il pinacolo di tutto quello che doveva essere il popolo di Dio. Col loro unto, col loro Messia, con la M minuscola, seduto sul trono di Dio. Però ecco, quando è passato questi giorni di gloria e di grande esaltazione, è successo che il figlio di Salomone ha avuto due figli che hanno spaccato il regno in due. È nato Israele come regno del nord e Giuda come regno del sud. Il regno del nord ha avuto la capitale a Samaria e il regno del sud è rimasto con la capitale a Gerusalemme. E per 200 anni hanno avuto questa esistenza parallela, il popolo di Dio con due regni. Magari ci viene in mente un altro paese che è un po' spaccato in due, dal nord e dal sud, però questo è in termini politici, non soltanto in termini sociali. Nell'anno 722 è successa una cosa impensabile. Attraverso una nuova realtà che è apparso sulla scena, il regno del nord, con la capitale a Samaria, è stata deportata. E vediamo qua il regno assirio, della quale leggiamo nella Bibbia. Dobbiamo conoscere la realtà del regno assirio, perché sotto questo regno, questo nuovo impero, Israele, il popolo di Dio che era in Israele, che ormai di popolo aveva poco perché aveva apostatato, come abbiamo visto anche settimana scorsa, smette di esistere. Impensabile. Smette di esistere, viene deportato, viene portato via in un altro territorio e non c'è più. Questo leggiamo da 2 Re 17:6, nel nono anno di Osea, il re di Assiria prese Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Ala, sull'Abor, fiume di Gozan, nella città di Nino. A migliaia di chilometri della terra promessa, il popolo di Dio è spostato. Una cosa che per un giudeo era impensabile: noi siamo il popolo di Dio. Come può essere che siamo stati deportati? Magari avete sentito parlare delle 10 tribù perdute di Israele, e si riferisce a questo. Le 10 tribù del nord sono stati spostati e non esistono più, non si può tracciare più a loro una dinastia. E cosa è successo? Che è rimasto solo questo nei giorni di Isaia. Vediamo Giuda, se lo vedete in blu, è l'ultimo bastione, è l'ultimo posto al mondo dove rimane un residuo di fede biblica. Tutto in quel piccolo posto. Assiria, la potenza politica del momento. Che con quello dobbiamo capire che Isaia fa tanti riferimenti. Sappiamo quello che è l'impero babilonese, l'impero persiano, l'impero romano. Il primo di tutti questi imperi è stato il regno assirio. L'impero assirio, con la capitale a Ninive, è la forza con la quale tutti i paesi del mondo antico dovevano a che fare. E vediamo che anche Isaia entrerà in contatto con loro quando Assiria arriva alle porte di Gerusalemme, che vedremo questa scena oggi. E anche lui ha dovuto resistere le forze di questa potenza mondiale. E per tutto questo Isaia profetizza a Giuda e a Gerusalemme soltanto. Perché? Perché Giuda è l'ultimo bastione che rimane nel piano di Dio. Tutto è appeso a un filo nel piano di Dio, o così sembra, perché il piano di Dio è più ampio di quello che vedono le persone. E tutto il piano di Dio sembra di essere veramente fragile, una piccola luce nel buio del paganesimo, e quello l'ultima cosa che rimane. Isaia avrà un ruolo importante quando il re di Assiria cercherà di spegnere anche quella fiammella, quando si troverà alle porte di Gerusalemme. Questo è un po' il contesto, dobbiamo inserirci, dobbiamo avere attenzione a quello che sta succedendo per capire il messaggio di Isaia. E vogliamo soffermarci soltanto su alcune scene importanti nella storia di Isaia. Ed ecco, vi ricordo che dobbiamo sempre ricordare che queste profezie sono fatte nel contesto del pericolo imminente della scomparsa anche di Giuda, che, come vedremo, anche Giuda perderà la sua identità dopo qualche anno. Infatti in 5:13 dice: perciò il mio popolo sarà deportato a causa della sua ignoranza, i suoi nobili moriranno di fame e le sue folle saranno inardite dalla sete. È molto importante capire che questo è il contesto della deportazione, una cosa che cambierà la storia per sempre del popolo di Israele. Ed è molto importante che in tutto questo messaggio negativo di Isaia capiamo che un passo indietro nel piano di Dio è in realtà un passo in avanti. Mi spiego. Ogni passo nella storia del regno di Dio è un passo verso la meta finale. Anche quello che sembra un disastro, sia nella storia della Bibbia che sia nelle nostre vite. Ogni passo che può sembrare di giudizio apre la porta ad una misericordia più grande. E lo stesso è vero in questo caso. L'apostasia del popolo di Dio diventerebbe, che cosa? Il canale attraverso il quale la vita per eccellenza arriverebbe a tutto il mondo. Ci doveva essere l'indurimento di Israele per far sì che noi gentili potessimo poi avere un ruolo nel piano di Dio. Vedete, è vasto il piano che Dio ha per noi. Isaia predice, come nessun altro, la persona e l'opera del Messia e del suo regno universale. E anche se predice anche questo, predice che più in là, più in avanti arriverà uno che sistemerà tutto. Quello che sembra un passo indietro per il popolo di Dio è un passo avanti nello svolgimento del piano di Dio di salvare il mondo. Questo è molto importante da ricordare. Leggiamo i giudizi, leggiamo i passi indietro, ma tutto serve per preparare il terreno per la venuta del Messia. Vogliamo soffermarci prima di tutto sulla chiamata di Isaia, la chiamata di Isaia. Prendiamo il filo in Isaia 6:1, se avete le vostre Bibbie potete aprirle lì, in capitolo 6. E qui di nuovo Isaia, vediamo che fa sempre la stessa cosa, vuole che ci orientiamo nel contesto della vera storia. E cosa dice? 6:1, nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono molto alto. Vide il Signore. Nell'anno in cui il re Uzia morì. Ora, questo era una catastrofe. Uzia era stato un re molto, molto benedetto, aveva portato il benessere ed era riuscito a tenere buona la Siria per tutti i suoi 52 anni. Però adesso è morto. E la domanda è: cosa succederà adesso? Cosa succederà al popolo di Dio? L'anno è il 740 e Isaia darà un senso. Darà un senso agli avvenimenti, spiegherà il piano di Dio per i prossimi 64 anni. E vogliamo riflettere un po' su questa chiamata di Isaia, perché c'è tanto da trarre per le nostre anime. Prima di tutto vediamo la visione che lui ebbe di Dio, in versetti dell'1 al 5, la visione che lui ebbe di Dio. Lui dice prima di tutto che vidi il Signore. Isaia vidi il Signore, vide Yahweh. Lo vede seduto su un trono, non un trono qualsiasi, ma un trono molto alto, molto elevato. Ricorda che Isaia, come a noi, la cosa non importante non è chi siede sul trono sulla terra, ma chi siede sul trono in cielo. E lui ha questa visione per essere ricordato che il governo del mondo è sottoposto al governo dell'Altissimo, dell'Eterno Dio. Dobbiamo impararlo anche noi, il vero padrone, il vero sovrano si chiama Yahweh. Gesù disse una cosa interessante, disse in Giovanni 12:41, queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui, ossia di Gesù, e di lui parlò. Di chi vide la gloria? Isaia in quella scena celeste, la gloria di Gesù Cristo. Vide Gesù, Gesù Cristo glorificato. Sempre Gesù, la parola ci rivela che sempre è Gesù che rivela il Padre, che rivela come è il nostro Dio. E leggiamo che Gesù è così grande in questa scena, è così grande che Isaia è abbagliato dallo splendore della stessa gloria di Dio. No, non dalla stessa gloria di Dio. Dice che sono i lembi del suo mantello che riempivano il Tempio. Lui, se non avesse velato la sua gloria in qualche modo, Isaia sarebbe evaporato come la nebbia in una mattina milanese che conosciamo bene. Sarebbe evaporato. La grandezza di Dio è tale, noi non riusciamo a comprenderlo, però non dice che il mantello riempie il Tempio Celeste, il lembo del mantello di Gesù riempie il Tempio. Il lembo, un angolino, tale è grande il Dio che vive Isaia. La grandezza e lo splendore di Dio descritto anche nel fatto, come vediamo in versetto 2, sopra di lui stavano dei serafini. Serafini vuol dire coloro che sono di fuoco, esseri di fuoco, e loro girano intorno a Dio e devono coprirsi gli occhi, dice. Ognuno aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Dovevano coprirsi per la gloria e la maestà della visione che avevano davanti a sé. E la caratteristica che separa Dio da tutti gli altri esseri qual è? La santità. Gridano santo, santo, santo. E vediamo che se questi esseri di fuoco, che non hanno peccato, che sono creature celesti, non possono guardare Dio, figuriamoci noi esseri umani. come potremmo immaginare di poter guardare la luce? Vediamo che loro parlano della sua santità. Gesù, vi ricordate, il Nuovo Testamento diceva in verità, lo ripeteva due volte per affermare che quello che stava per dire era vero, e qua lo ripetono non due volte, ma ben tre volte. Santo, 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 l'Eterno è santo, è infinitamente puro, infinitamente diverso da noi creature ed è infinitamente da prendere sul serio da te. Non è un essere da prendere in giro, non è un essere da considerare un Babbo Natale celeste, non sia mai. Lui è santo. La potenza di Dio è dimostrata anche nel fatto che tutto è scosso, il versetto 4. Le porte furono scosse fin dalla fondamenta della voce di loro che gridavano e la casa fu piena di fumo. È scosso. Le stesse fondamenta del Tempio celeste è scosso e poi c'è una grande nuvola di fumo che riempie la casa, che riempie il Tempio del Signore. Non so se avete visto, ma adesso c'è in giro un capriccio di alcune chiese di scatenare una nuvola di gloria all'interno della chiesa e chiamarlo la gloria di Dio, la nuvola della gloria di Dio. Vi dico che la gloria di Dio non sarà mai presa in modo banale. Una persona che veramente presenzia la gloria di Dio reagisce come poi vedremo reagisce Isaia. È una grande stoltezza chiamare le opere del marketing opera di Dio. No? Qua c'è la vera gloria di Dio, c'è un vero fumo della gloria che riempie il tempio. Poi vediamo la reazione di Isaia in questa sua chiamata, in versetti del 5 al 7, dal 5 al 7. Attenzione alla sua reazione, che deve essere la tua e la mia reazione davanti alla grandezza di Dio. Immaginalo, immagina Isaia che ha questa visione, immagina te stesso alla presenza di Dio adesso. Immagina te stesso. E lui cosa fa? Si mette le mani in testa e grida con isteria. Guai a me! Guai a me, dice. Sono perduto. Sono perduto. Oggigiorno c'è una tendenza nuova di scrittori che vogliono descrivere le loro visite in cielo. Magari avete letto qualche libro di questi racconti. E un autore l'ha chiamato il trend del turismo celeste, perché vanno su, vanno giù, come con l'ascensore sembra. È uscito il libro Il ragazzo che tornò del paradiso di Alex Malarkey, il libro 90 minuti nel paradiso di Don Piper, Il paradiso per davvero di Colt Burpo, è scritto il libro Una rivelazione dal paradiso da Mary Baxter. È interessante che lei poi ha ricevuto da Dio il dono di una seconda esperienza per poter scrivere la seconda parte del libro, Un viaggio nell'inferno, però questa è una seconda cosa a parte. Però dobbiamo stare sempre attenti prima di tutto a non permettere che la nostra teologia sia definita dall'esperienza, okay? Molta gente ha una teologia esperienziale, lo chiamo io, una teologia che viene basata non di quello che dice questo libro, ma di quello che è successo a me o a un mio amico o a una mia amica. Non voglio minimizzare l'esperienza, attenzione, voglio solo dire che non devi costruire la tua teologia, i tuoi pensieri su Dio, i tuoi pensieri sul cielo, i tuoi pensieri sull'inferno, sull'esperienza. Devi fondarlo sulla parola di Dio. L'esperienza non è il nostro filo a piombo. E molte volte parli con delle persone e si ferma la discussione quando loro dicono: ah, mi è successo così. E tu non puoi dire più niente, perché è la sua esperienza. E tu puoi dire: ma guarda, la Bibbia dice questo. Ah, a me è successo così. Questo si chiama teologia esperienziale. Noi crediamo la nostra Bibbia e la nostra teologia sulla parola di Dio. E questa è la prima cosa che dobbiamo imparare da queste esperienze. Ma quello che colpisce da questi racconti è che vanno in giro alla presenza di Dio in cielo, come diciamo in spagnolo, come Pedro por su casa, no? Come chi è a casa sua, tranquillamente, guardano, parlano. Ma guarda quando Isaia si trova davanti alla presenza di Dio. È un uomo infranto. È un uomo che non riesce a stare in piedi e dice: guai a me, perché ho visto la gloria di Dio. E ricordate quello che è successo a Giovanni nel libro dell'Apocalisse, quando ha visto Gesù con gli occhi di fuoco, con la faccia splendente, e cade a terra come un morto, come un cadavere. Questa è la reazione della persona che entra nella presenza. Ora, perché reagisce così Isaia? Perché ha questa reazione? Reagisce così perché magari si sente piccolo? Magari perché si sente mortale o si sente poco intelligente non ha la illuminazione necessaria per interagire con questa realtà dell'oltremondo? No, nessuna di queste cose. Si sente infranto perché per una cosa molto semplice, si sente è impuro. Dice: guai a me, perché io sono un uomo delle labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re. Si riconosce un peccatore. Quando tu hai una visione vera di Dio, ti riconoscerai peccatore. E se non ti riconosci peccatore, è perché tu non hai mai capito che Dio è eterno e santo. Devi prenderlo con le pinze, perché un fuoco che divampa tutto, divampa anche ogni cosa che è impura. È quello che disse anche Paolo in Romani 7:25. Dice: o me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Questa è la reazione della persona che vede Dio con gli occhi della sua mente. Dobbiamo imparare la lezione di questi versetti. Sei autocompiaciuto della tua situazione. Ti scivola il peccato. Ti importa poco il peccato. Il peccato non ti preoccupa, o invece ti spinge alla disperazione. Deve spingere alla disperazione e dire: Signore, sono sporco, sono impuro, la mia mente mi porta a pensare a cose che non ti compiacciono. Guardate quello che dice Isaia 8:13: sia lui il Signore degli eserciti, sia lui quello per cui provate timore e paura. Questo Dio è sommamente innalzato, sommamente innalzato. Tanti credenti lo prendono alla leggera. Perché non sei spinto alla disperazione? Vorrei dirti perché la ragione principale è che la tua visione di Dio è distorta. Non conosci bene il vero Dio. Non capisci che una tua sola apparizione davanti a Lui, Lui ti dovrebbe polverizzare per conto della tua immondizia, del tuo peccato. Ogni atomo di questo corpicino, ogni onda della mia mente dovrebbe essere annichilito. Che sono corrotto. Sono toccato in ogni parte del mio corpo dal peccato. Siamo peccatori. Però, meno male che c'è un però, se no siamo tutti depressi. Come nel caso di Isaia, c'è anche speranza per noi, c'è anche perdono per noi. Dall'altare, guardate bene, dall'altare, uno dei serafini, versetto 6, volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Dall'altare, quel posto che simboleggia la rapacificazione tra Dio e l'uomo, un carbone preso, e vediamo, questo è il posto, l'altare dove questa transazione sublime si mette in effetto, dove Cristo è il perfetto sacerdote, che è sacerdote e vittima perfetta immollata per noi, ci offre purezza, ci offre salvezza. Anche noi veniamo toccati per essere purificati. Placca l'ira di Dio e purifica l'uomo peccatore. E solo dopo questo gesto, solo dopo questa azione di Dio, Isaia può essere utilizzato a lui. Qual è la lezione per noi? Tu sei inutile a Dio, quindi non sei inutile. Non puoi essere usato da lui, non puoi essere benedetto da lui. Lui non ha qualche utilizzo per te prima che tu non sei purificato. Vieni a Gesù, accettalo. Lui ti purificherà. Non avrai più paura di stare davanti a Lui, perché quello che era la paura si tornerà in felice, in amore, come un padre del suo figlio. Poi vediamo l'incarico di Isaia in 8 all'11. Ecco, questo ti ha toccato le labbra, dice in versetto 7, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è spiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? E allora io risposi: ecco, manda me. Poi versetto 9, ed egli disse: vai, di a questo popolo, ascoltate sì, ma senza capire, guardate sì, ma senza discernere. Isaia adesso è purificato ed è un strumento utile al Signore. Però dobbiamo notare, dobbiamo soffermarci su questo incarico pazzo che riceve da Yahweh. È un incarico che fa esplodere le nostre menti, perché cosa gli dice? Dice: va, predica, e questa sarà la tua predica. Dice: ascoltate popolo, ma senza capire, guardate sì, ma senza discernere. Ma che messaggio è questo? ascoltate ma senza capire, guardate ma senza discernere. In sostanza il ministero di Isaia e la sua predicazione sarebbe di rendere insensibile il cuore del popolo di Dio. Questo messaggio è estremogeneo. Ed è un messaggio che ripetutamente viene menzionato in tutta la Bibbia. Anche Gesù Cristo, citando questo passo, dice che il suo messaggio di predicazione serviva per indurire il cuore delle persone. La sua predicazione renderebbe insensibile. E questo messaggio in cui Dio giudica il popolo, indurendo i loro cuori al messaggio di ravvedimento, è proprio quello che Dio userà per poi portare il messaggio di salvezza dopo tanti anni. Il senso delle parole è che per poter compiere l'opera più grande di salvezza, Giuda dovrà rendersi ancora più colpevole, dovrà ancora indurirsi di più, dovrà essere portato in deportazione, perché solo così poi potrà venire in Messia. Versetto 13 ci dà la chiave. Dice: se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto. Ma come il terebinto e alla quercia, fondamentale, quando sono abbattuti, questo è un simbolo di Giuda e di Israele, quando sono abbattuti rimane il ceppo. Così rimarrà il popolo come un ceppo, una discendenza. Okay? Sarà tolto l'albero, ma da quel ceppo poi rinascerà quello che sarà la speranza del mondo. Però soffermiamoci un attimo al significato delle parole di Isaia che lui ricevette. Isaia ha il compito di predicare per i prossimi 64 anni senza vedere nessun frutto tangibile. Oh Isaia, che ministero fallito! Neanche una conversione hai visto! Solo indurimento. Io gli dici in sostanza: nessuno ti ascolterà, Isaia. Nessuno ti accetterà. Sfida di nuovo la mentalità carnale, no? È umana, che dici: usa i metodi giusti, di le cose giuste e il risultato è garantito. Bugia. Non è così. Non è così. Sfida la mentalità della carne, che dice: se tu non hai successo nella tua vita o nella tua chiesa, se non hai fuochi d'artificio, allora Dio non è con te. Non lo sapevi? A Dio, a Isaia, questa cosa. Che successo ha avuto lui? Ma vediamo che capovolge la prospettiva. Dio dice che il risultato del ministero di Isaia è che nessuno si converta. Versetto 10. Parole maggiori, ragazzi. Nessuno si converta. Perché in questo paese, in questa generazione, non vediamo un risveglio? Dobbiamo cambiare il nostro messaggio? Dobbiamo smettere? Dobbiamo dire: no, guarda, qua in questo campo non c'è il frutto. Non c'è il risveglio, non si scatena il risveglio. Meglio che ce ne andiamo. E molti cosa fanno? Molti, dato che non vediamo il risultato che noi vorremmo vedere con la nostra carne, cambiamo le regole del gioco. Diciamo: dai, allora bisogna cambiare qualcosa, non richiediamo più alle persone ad essere discepoli. Diciamo che devono soltanto firmare il loro nome su una targhettina e sono credenti. Facciamolo così. Non deve essere così. Non vale cambiare le regole del gioco. Altri vogliono cambiare le regole del gioco e dire: no, alcuni parti della Bibbia togliamoli perché vanno troppo contro la sensibilità moderna, e così la gente non accetterà. Cambiamolo, prendiamo i nostri forbici, questa pagina qua la togliamo, questa qua la aggiungiamo. Non si può fare. Se noi siamo chiamati a svolgere il ministero di Isaia, chi dirà di no al Signore? Se Lui vuole che noi facciamo questo in questa generazione, chi dirà di no? Magari sì, magari ci sarà un risultato da usare queste cose, ma non il risultato. A voi vi interessa un risultato che non sia il risultato? A me, sinceramente, no. Io voglio un risultato, ma che sia il risultato che Dio ha dichiarato. E Lui ha dichiarato. Fratelli, e se Dio vuole dare attraverso di noi il messaggio di Dio? Noi predichiamo il Vangelo. Alcuni si convertono e alcuni, sapete cosa fanno? Si induriscono di più. Un vecchio proverbio dice così: dice che lo stesso sole che indurisce il fango scioglie il ghiaccio. È così, vero? Lo stesso sole. Noi predichiamo il sole del Vangelo. Alcuni cuori lo ricevono, si sciolgono davanti al messaggio e altri si induriscono. Noi che ne sappiamo? Noi siamo chiamati a consegnare il messaggio. Ora, voglio fare un punto molto importante. Non vogliamo dire che Dio non è interessato nella salvezza delle persone, mai da questa chiesa sentirete questo. Dio è interessato nella salvezza dei perduti, però Lui non spaccia la salvezza come merce cinese a basso prezzo, ok? Non lo spaccia. Lui chiede prima ravvedimento, prima viene giudizio. Solo dopo che tu ti sei sentito giudicato dalla legge di Dio, poi Lui ti dice: non è salvezza, non è pronto a spacciarlo come merce a basso prezzo. Qual è il punto? Il punto è questo, che Dio ha stabilito che dobbiamo dare il suo messaggio in questa generazione alle persone che abbiamo intorno a noi. Forse vedremo grande risveglio, io prego per questo, ma forse noi saremo quella generazione che appiana la strada per la prossima generazione. Che ne sappiamo noi? Noi predichiamo, la gente magari ci dice di no, ma verrà il missionario dopo, verrà la chiesa dopo e raccoglieranno. Chi se ne importa? Vogliamo che il piano di Dio vada avanti. Ho predicato troppo a questo punto, voglio saltare il secondo, volevo soltanto darvi un accenno di quello che è uno dei messaggi più belli sul Messia nel libro di Isaia, però vogliamo saltare più verso la fine del suo ministero, in Isaia 36, in Isaia 36, è una delle mie scene preferite in tutta la Bibbia, e ho tempo soltanto di darvi un po' un panorama di quello che sta succedendo, magari quando avete tempo potete andarlo a rileggere. Però il punto è che adesso Assiria si trova alle porte di Gerusalemme. Hanno sentito i tamburi di guerra in lontananza, Samaria è caduta dopo 3 anni e mezzo di assedio, poi si sono avvicinati alle città fortificate di Giuda, sono già dentro il territorio e sentono i tamburi di guerra. E in capitolo 36 vediamo che sono alle porte di Gerusalemme. Versetto 17 di 2 al re 18 dice: giunsero a Gerusalemme, sono arrivati. E noi dobbiamo essere svegli a questo fatto, che l'nemico arriverà anche alle nostre porte. Noi vediamo le persecuzioni in tutto il mondo, diciamo: no, ma qua non potrebbe mai succedere, chi l'ha detto? No, ma le cose che succedono nel terzo mondo non potrebbero mai succedere qua. Il nemico è... dobbiamo lottare, dobbiamo combattere. Però adesso sono sotto Gerusalemme e vediamo che arrivano, e l'ambasciatore assiriano dimostra che non ha idea con chi ha che fare, da Isaia 36, versetto 4 e 5. Rabasce, che è la rappresentante di Assiria, disse loro: dite a Ezechia, così parla il gran re, il re d'Assiria, che fiducia questa che tu hai? Non ha idea di con chi ha che fare, è l'ambasciatore di Assiria. Isaia 36,7: forse mi dirai, noi confidiamo nel Signore, nel nostro Dio, ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli alti luoghi e gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: voi adorerete davanti a questo altare? Dice: che stupidi chi siete, chi è che ha potuto resistere alla mia mano, la mano del potente re di Assiria? Nessuno. Chi pensate di essere voi? E voglio soffermarmi velocemente su 3 bugie. 3 bugie che lancia questo ambasciatore dalla Siria e che Satana lancia sempre a ognuno di noi. È il suo modus operandi, è il suo modo di agire. E vediamo in versetto 14 e 15, la prima bugia. Così parla il re di Assiria: non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi, né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia al Signore, dicendo: il Signore ci libererà di certo. Questa città non sarà data nelle mani del re di Assiria. Questa è la prima bugia. Cosa dice? Dice: non mi inganni Ezechia, il vostro re, dicendo: il Signore ci libererà di certo. Qual è la bugia dietro? La bugia dietro è che il nemico cercherà sempre di dirci questo: Dio non può. Questa situazione che tu hai davanti a te è troppo grande anche per Dio. È la stessa bugia che lui usa sempre. Non può aiutarti, non è veramente lì per te. E io questa mattina, quando mi presento davanti a te e ti dico: ogni ostacolo che tu hai davanti, Dio lo supererà, tu hai quella voce che dice: la mia situazione lavorativa, la mia situazione finanziaria, la situazione dei miei familiari è troppo difficile. Vedete la bugia? Io non posso crescere, ormai sono marcio, non posso crescere come credente. Bugia satanica, lo stesso che vediamo in questo versetto. Dice che voleva illudervi, il re di Assiria. Sappiamo che la verità è che Dio ti poteva salvare, così che farà tra qualche minuto. In questo versetto vediamo la seconda bugia. Lui dice: non date retta a Ezechia, perché così dice il re d'Assiria: fate la pace con me, arrendetevi a me e ognuno di voi mangerà il frutto della sua vite e del suo fico e berrà l'acqua della sua cisterna. Arrenditi a me e mangerai e berrai. Ossia, il re di Assiria dice: io ti offro tutto quello che Dio non ti offre. Vieni da me. Vedi, ti dice, Dio è tirchio. Dio è alle braccine corte, come dicono alcuni. E non vuole darti quello che io, sono il Dio di questo mondo, posso darti. Mangia il frutto dell'albero, Eva. E io ho in mente il tuo meglio, Eva. La stessa bugia satanica. È come un pescatore, Satana mette un'esca sull'amo e una volta che mordi sei innescato. E lui ti ha preso, ti ha dato la bugia e tu l'hai ingoiato. E la domanda per te è questa: qual è l'esca che Satana sta usando nella tua vita? Qual è l'esca che Satana sta usando nella tua vita per nascondere l'amo? Sappi una cosa, prima di tutto devi chiudergli la bocca subito. Devi dire: no, io so che Dio mi offre il meglio, io voglio andare con Dio, Lui è la mia vita. E devi sapere anche che quello che è dolce all'inizio, quel ragazzo, quella ragazza, quel flirt, quella compagnia, magari sì, ti custodiranno tutta la tua vita, però sarà anche il tuo fortuna ad aprirti la tua entrata ampia. Chiudili la bocca. Dice che Lui ha in mente il tuo meglio, è una bugia. Dio ha in mente il tuo meglio. Magari non lo sembra in questo momento, magari la deportazione non sembrava la cosa migliore, ma alla fine ha portato la salvezza. La terza bugia, 36:18, questa è la bugia che a me ha toccato di più. Dice: qualcuno degli dei delle nazioni li ha liberati? Dice: guarda la fine di coloro che hanno cercato di resistermi. Non vi inganni Ezechia, e dicendo: il Signore ci libererà. Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re di Assiria? Dice: guardati intorno, guarda le vittime di guerra. Vedi che Dio ti libererà. Cosa ti fa così speciale a te che tu potrai andare avanti? E questa bugia ti verrà detta prima o poi. Prima o poi ti verrà detta. Tu guarderai magari amici, magari persone con le quali andavi anche in chiesa, e vedrai che apostatano la fede, e lui ti dirà: guarda che tu farai la stessa fine, guarda che tu non resisterai alla fine con il Signore, come pensi che sia fuggito, devi sovrapporre, devi schiacciarli, devi chiudere la bocca, devi annichilire la bugia che ti viene detta. Questa è la bugia che a me ha quasi fatto fuori a me, sinceramente. Satana mi diceva: guarda tutti coloro che hanno fallito prima di te, guarda tutti quelli che hanno cercato di farcela in Italia prima di te, hanno cercato di portare il Vangelo prima di te. Chi pensi tu di essere? Pensi di poter fare di meglio? E sapete, è vero, l'Italia è difficile, lo sapete voi, portare il Vangelo in Italia è difficile. L'ultima vittima della guerra in questo senso è una famiglia che conosciamo, che hanno lasciato tutto in Svizzera. Hanno cercato fondi, hanno spostato la loro famiglia, sono stati a Roma per 6 mesi. Sono tornati a casa. Troppo difficile. Troppo difficile. Non guardarti intorno. Non guardarti intorno. Guarda su. Guarda su. Se guardi intorno, sarai depresso, sarai scoraggiato. Perché tanti fratelli, tante sorelle, tanti ministeri non ce la fanno. Ma con l'aiuto di Dio, noi schiacceremo la bugia. Andremo avanti, diremo: Signore, per la tua forza, per la tua potenza, Dio. Versetto 5 di capitolo 37. Qual è la risposta di Dio? Dio fa esplodere una bomba atomica in mezzo al popolo assirio. I servi di Ezechia vanno a Isaia, vanno e parlano con lui, e Isaia dice: non temere, ci penso io. Tu sei debole, Ezechia. E poi per la parola di Dio dice: ma io sono il Dio che vide Isaia, e io farò morire questo pagano. Io farò morire questo pagano. Assiria non dà credito a quello che sta succedendo, pensa di essere ancora in vantaggio, quando riceve una notizia che Egitto è alle porte, che sta assalendo Ninive, e la capitale del popolo degli Assiri, e dicono in versetto 10, vediamo se va avanti, ok, non ce l'ho, ve lo dico io, dice: non pensate che il tuo Dio vi libererà. Ancora non hanno capito con chi hanno a che fare, e ovviamente neanche il nostro nemico sa con chi ha a che fare. E poi in versetto 35, questa sì, ce l'ho, sì, non è 35, 36, dice: io proteggerò questa città per salvarla. E poi una delle scene più potenti e più forti che possiamo leggere: all'angelo il Signore uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò di la mattina, eccovi tanti cadaveri. Allora Zennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì e tornò a Ninive, dove rimase. Si è andato, è scappato via, come schettino. Mentre stava prostrato nella casa di Israel, suo Dio, Adramalek e Saraser, i suoi figli, lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Suo figlio, non so pronunciare il suo nome, regnò al suo posto. Amici, questo è ciò che è capace di fare. Non solo vincere lo stato speciale, il sopravvento infinito. Magari il nemico ti sembra troppo forte, non penso che hai idea di quello che significa uscire dalla tua finestra e vedere un campo di Assiri, il popolo più mostruoso, il popolo più violento del mondo antico, avere una paura di quella gente. È il nostro nemico vero che è più potente del re di Assiri, ma noi abbiamo il Dio dell'universo dal nostro lato. Magari è più forte di Sennacherib, se pensi di poter sconfiggerlo da solo cadrai, sappi, cadrai. Ma non dipende da te, come vediamo anche in un altro brano: la battaglia appartiene al Signore, Dio vincerà le battaglie. Sappiamolo. Signore, grazie per la tua parola. Vogliamo, Signore, veramente umiliarci davanti ad essa. Vogliamo, Signore, avere una visione innalzata di te, di chi tu sei, prendere il nostro posto, riconoscerci tale come siamo, piccoli, sicuramente poca conoscenza, ma soprattutto impuri, soprattutto peccatori. Se facessimo un elenco soltanto delle cose che abbiamo pensato ieri, per persone che vogliamo bene magari, diciamo: da dove viene questo impulso? Il peccato. E noi ci rendiamo conto, ma ci rendiamo anche conto che c'è una salvezza preziosa. E se minimizziamo il peccato, minimizziamo anche la salvezza, minimizziamo anche il sacrificio che tu hai fatto per noi. Non vogliamo mai fare questo. Quindi grazie per la tua parola, aiutaci, aiutaci a fidarci a te, che tu vincerai per noi le battaglie che per noi sono troppo grandi. Nel nome tuo Gesù. Questa mattina vogliamo prendere insieme la Santa Cena. Paolo verrà avanti, non so se anche il resto del gruppo. E voglio leggervi un brano preso da Isaia, Isaia 53. Pensate, mentre ascoltate questo, 700 anni prima dell'apparizione di Gesù Cristo sulla terra, 700 anni prima. Come sapete che funziona, adesso leggerò, poi prenderemo qualche minuto di contemplazione, di autoesaminazione. Non vogliamo prendere gli elementi in un modo che disonora gli elementi, non vogliamo prenderlo a caso. Se tu sei battezzato da adulto, se professi fede in Gesù Cristo, sei benvenuto a passare avanti una volta che ho finito di leggere, se no ti chiedo di astenerti, perché la Bibbia dice che chi prende questi elementi indegnamente attira su di sé una condanna, un giudizio. Però pensate a queste parole di Isaia 53. Vi ho detto che Isaia ci dà una visione come nessun altro scritto dell'Antico Testamento sul ministero alla persona di Gesù. Immaginate quello che ha scritto: egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolori, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che gli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui lui si era caricato. ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace, noi, è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. 700 anni prima di Gesù parlava. E noi vogliamo prendere coscienza di questo fatto, la sua morte, simboleggiato, soltanto simboli, non c'è magia, non c'è niente di particolare di questi elementi, a parte il fatto che portano le nostre menti a riflettere sul sacrificio infinito di Gesù Cristo, suo sangue versato per noi. E se tu puoi con piena coscienza prendere questa mattina gli elementi, sei libero di farlo. Vieni con gioia a prendere gli elementi della Santa Cena.